Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati su Interviste Scomode. Con noi abbiamo Vladimiro Jacquet e con lui vogliamo cominciare a entrare nel merito di quanto è accaduto pochi giorni fa in Germania, in due land dell'est europeo, con le elezioni che hanno visto la netta sconfitta dei partiti socialdemocratici e verdi e anche della sinistra della Linke, il successo di altre organizzazioni sindacali. Ecco, la prima è organizzazioni politiche. La prima domanda che noi facciamo a Vladimiro riguarda le elezioni tedesche e soprattutto che cosa è accaduto, chi ha vinto, chi ha perso e quali sono gli scenari nuovi in terra renana.
Sì. Allora, chi ha perso è abbastanza evidente: ha perso il governo. Il governo nei suoi tre partiti è riuscito a raccattare, ma credo neanche il 15%, i tre partiti messi assieme, cioè Verdi, SPD e FDP, cioè i liberali. I liberali non entrano in nessuno dei due Länder nel Parlamento, i Verdi entrano in uno dei due, se non ricordo male, ma per dirne, per fare un esempio del disastro, i liberali hanno preso in Sassonia lo 0,9%, che è una cifra inferiore a quella che ha preso un partito che si chiama Partito per la Protezione degli Animali, che insomma non credo sia un partito particolarmente importante neanche in Germania. E chi ha vinto? Beh, ha vinto la FD, Alternative für Deutschland, e ha vinto, secondo me, soprattutto la Bündnis Sarah Wagenknecht, cioè questo raggruppamento a cui ha dato vita Sarah Wagenknecht in uscita dalla Linke a gennaio di quest'anno, che è riuscita in pochi mesi ad avere nei due Länder qualcosa come, insomma, intorno al 15% dei voti. Non credo ci siano precedenti del genere, perché la stessa Alternative für Deutschland ha avuto un'ascesa molto più lenta, era già presente nel 2013 quando aveva rischiato di entrare in Parlamento, e insomma ha avuto decisamente un percorso meno accelerato. Come diceva prima Federico, hanno perso i partiti di governo, ha perso anche la Linke, che ha perso un mucchio di voti in entrambi i Länder, ma era anche questa in gran parte una sconfitta annunciata, nel senso che la Linke è in regressione sia politica che elettorale da diversi anni. Ha rischiato di non entrare in Parlamento alle ultime politiche, perdendo un mucchio di voti su una politica assolutamente, a mio giudizio, sbagliata sotto quasi tutti i profili, e ha ostracizzato per anni la Wagenknecht, che era una delle sue figure più di punta, con attacchi personali, insomma, di vario tipo, insomma. Alla fine la Wagenknecht, dopo aver tentato un altro raggruppamento che non era al di fuori della Linke, ma voleva parlare anche al di là della Linke, che era Aufstehen, che vuol dire più o meno sollevarsi, in questo caso poi a un certo punto è proprio uscita dal partito e ne ha fatto un raggruppamento intorno a se stessa, raccogliendo alcune persone molto intelligenti, tra cui Fabio De Masi, che è tedesco, anche se di origine per parte di padre italiana, e altri esponenti piuttosto validi della Linke, ma anche persone che erano un po' al di fuori di questo. Questa è un po' la situazione. È una situazione che ha dei motivi recenti e dei motivi un po' meno recenti. Il motivo più recente è la netta opposizione alla prosecuzione della guerra russo-ucraina, il desiderio di la battaglia politica che la Wagenknecht ha fatto contro appunto questa escalation, no? A cui la Germania fra l'altro si sta prestando quasi in prima linea, e ha promosso anche una raccolta di firme mesi fa, che ha raccolto in pochi giorni 500.000 firme più. Questa è l'origine, diciamo, più immediata di questo successo, oltre al fatto di parlare dei problemi dei cittadini dei Länder orientali. Il secondo motivo che è connesso a questo è il fatto di interpretare una protesta che ha radici molto, molto lontane, radici nell'unificazione tedesca dei primi anni 90 e nei disastri economici che sono stati fatti allora, che hanno condannato praticamente i Länder dell'Est a una situazione di sottosviluppo. Ovviamente noi questa storia la sappiamo al contrario, nel senso che abbiamo la propaganda sin da allora, ma che poi è continuata, ha mostrato una Germania Ovest che era felice di soccorrere i cugini infelici e sfortunati dell'Est. In realtà le cose sono andate in maniera ben diversa, ne ho trattato in un libro di qualche anno fa che si intitola Anschluss, e che appunto cerca di raccontare le cose per come si sono svolte effettivamente. Un'annessione economica che serviva ad accelerare l'annessione politica è stata un successo, nel senso che è stata compiuta in tempi molto ravvicinati. Il prezzo è stato un disastro economico per la Germania Est.
Io, Vladimiro, però volevo soffermarmi su questo punto per poi passare anche a un ragionamento sull'economia tedesca e sull'annessione. Nel senso che i dati economici ci mostrano che per due anni consecutivi è in fase recessiva l'economia tedesca, e per la prima volta dal dopoguerra a oggi arrivano licenziamenti nelle fabbriche metalmeccaniche tedesche, nei marchi principali. Ecco, in Italia si è parlato molto dell'avvento di questo nuovo raggruppamento, il BVS, e in qualche occasione noi abbiamo parlato di una sinistra neoliberale che alberga anche in gruppi che ancora si definiscono comunisti, che vedono in questo nuovo raggruppamento di fatto una versione, un volgarizzo, a sinistra delle politiche razziste dell'FD, che viene accusata apertamente di nazismo. Ecco, su questo elemento qui bisogna un po' fare un'operazione di chiarezza.
Ma credo decisamente di sì, nel senso che diciamo, per fortuna ci aiuta un po' anche la Wagenknecht a farla, nel senso che lei ben prima insomma di uscire dalla Linke nel 2022 ha scritto un libro che è stato pubblicato anche in italiano, io ho fatto una prefazione, l'ha pubblicato Fazzi Editore con un titolo un po' diverso dall'originale, il titolo italiano è Contro la sinistra neoliberale, in cui focalizzava secondo me in maniera molto corretta il problema. Non è che gli altri diventano tutti di destra, è che la gente vota la destra perché la sinistra l'abbandona, cioè nel senso che tutta una serie di problemi concretissimi, che sono problemi sociali, sono stati completamente abbandonati dall'orizzonte della sinistra, quando addirittura, come invece è successo ad esempio nel nostro caso, no, in Italia, se non addirittura i problemi sono stati in qualche modo creati dalla sinistra, nel senso che ha adottato schiettamente delle politiche neoliberali. Questo tipo di problemi, diciamo, questo è andato di pari passo con un mutamento culturale che è stato molto chiaro anche da noi. Fra l'altro la cosa interessante di quel libro, quello che a me aveva molto interessato, è che molti ragionamenti che questa signora fa per quanto riguarda la Germania sono perfettamente applicabili in Italia. A volte basta cambiare i nomi, cambiare un po' alcuni riferimenti, ma sembra di sentire cose che succedono dalle nostre parti. Il punto qual è? Che c'è stato uno spostamento dai diritti sociali ai diritti civili, no? Ma non nel senso che i diritti civili sono stati inclusi in una politica di liberazione per renderla più ricca, no? Come qualche decennio fa si provò a fare, ma al contrario, nel senso sono stati, per così dire, i diritti sociali abbandonati a favore di diritti civili, spesso riguardanti minoranze, che ha assolutamente senso difendere, entro ovviamente certi limiti, ma che non ha alcun senso sostituire ai diritti sociali. Questo cosa ha comportato? Ma molto banalmente che nei suoi problemi concreti le persone, in particolare quelle dei ceti popolari, si sono sentite abbandonate, tradite. Poi magari non la, cioè non la teorizzano, no? Neanche in questi termini, semplicemente si sono rivolti a qualcuno che pensavano potesse invece risolvere i loro problemi. Ecco, nel momento in cui una parte della sinistra capisce questa cosa e decide appunto di non seguire quella strada che conduce poi alla scomparsa della sinistra in quanto tale, no? Viene accusata di politica di destra, ma in realtà no, nel senso che ci sono delle politiche che sono più ci sono tutta una serie di proposte politiche. Se uno va a vedere il programma della Wagenknecht, io ho visto quello della Turingia per motivi affettivi, perché sono particolarmente legato a quel land. Insomma, si vede che è un programma, dal mio punto di vista, è un programma di sinistra, che chiede cose del tipo che sotto una certa soglia i pensionati non paghino le tasse, no? E chiede di alzare questa soglia, perché in Germania c'è una soglia sotto la quale appunto i pensionati non pagano le tasse, e che però è molto bassa. Chiede che ci sia la possibilità, ci siano più possibilità per i cittadini dell'est, questa sembrerà una cosa assurda, di ricoprire incarichi pubblici nei lender dell'est. Questo sembra bizzarro. In realtà la verità è che oggi un giovane studioso che studia all'università e che viene appunto dai lender dell'est ha la metà di possibilità di diventare ricercatore o professore poi universitario di quanta ne abbia uno che è nato all'ovest. No, cioè ci sono una serie di incrostazioni ancora che derivano dal vero proprio, come dire, programma di come posso dire, di sterminio culturale che è avvenuto, che è stato perpetrato negli ex länder della ex Germania Est dopo l'unificazione, e che ha comportato l'azzeramento letterale del corpo accademico dell'Est. L'azzeramento letterale ovviamente dell'esercito, ma anche a livello di giustizia. Sino a pochi anni fa erano pochissimi giudici dell'Est che venivano da quei land. Insomma, c'è stato veramente qualcosa di veramente molto, molto grave. Ecco, anche questo programma è un tentativo, tra le altre cose, di dare una risposta a questo. Si chiede più cultura per tutti, c'è un paragrafo che sarebbe scarsamente concepibile, diciamo, anche forse in altri paesi, mi pare che sia Goethe, Schiller e Bach per tutti. Cosa significa? Significa rendere possibile quello che una volta, per la verità, in De Der c'era, cioè la possibilità di accedere ai musei, ai concerti, con fortissime agevolazioni economiche, e che oggi non è più possibile. Cioè, ci sono tutta una serie di temi che sono trattati, il salario minimo che viene proposto, eccetera, eccetera, insomma. E però il punto fondamentale, il primo punto del programma, quello da cui la stessa Wagenknecht dice da questo deriva tutto il resto, è il no alla guerra. E questo secondo me è un punto molto importante, stando anche ad interviste che sono state pubblicate sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ad esempio, qualche giorno prima delle elezioni, e sono andati a cercare un po' i votanti, quelli che dichiaravano che avrebbero votato per questo raggruppamento, che addirittura si erano iscritti, iscrizione che non è automatica, nel senso devi essere accettato, anche questo poi è stato tacciato di stalinismo, in realtà è un modo anche per evitare di essere infiltrati subito da gente magari poco raccomandabile. Tutte queste persone dicevano no, ma io, gran parte di queste persone dicevano no, ma a me ha convinto il punto del programma contro la guerra, la Wagenknecht su questo è coerente, ha fatto delle battaglie e io sono per questo. Per cui c'è un nesso abbastanza evidente tra le parole d'ordine del programma, che dal mio punto di vista caratterizzano un programma avanzato e progressista, e il riscontro elettorale molto abbastanza interessante che ha avuto subito.
Ecco, però una domanda corre d'obbligo, insomma, una delle accuse che muovono proprio al nuovo raggruppamento di Sara è quella di avere delle politiche in materia di immigrazione molto simili alla destra, ed è un'accusa che è stata ripresa poi anche da alcune riviste, insomma, come chiamiamo noi, della sinistra liberale, Jacobin, altri ancora, che l'accusano apertamente di assumere delle posizioni reazionarie. E una delle cose che fanno vedere, una delle fotografie che fanno vedere, è una contestazione con qualcuno che gli tira una torta in faccia, senza poi contestualizzare il tutto. Ecco, questo punto qui è un argomento che viene strumentalmente utilizzato, e qual è poi la posizione del BVS sulla questione migranti?
Allora, dal mio punto di vista la risposta è sì, questa è una posizione strumentale, però dobbiamo intenderci sulla questione. Nel programma della Wagenknecht è esplicitamente rifiutato, proprio c'è un paragrafetto su questo, ogni posizione xenofoba e razzista nei confronti degli immigrati. Viene esplicitamente, proprio, non è che si allude, si dice proprio così, siamo contrari a ogni posizione. Dopodiché, cosa dice la Wagenknecht? E su questo si può essere d'accordo o no, io personalmente sono d'accordo, nessun problema sull'immigrazione di chi viene da paesi dove ci sono problemi politici, il diritto di asilo, diciamo. Per quanto riguarda gli altri ci vuole, bisogna stabilire un tetto. Qual è questo tetto? Quello della possibilità di dare dei servizi adeguati a queste persone senza che il sistema sociale dei paesi che li accolgono esploda, no? Cioè senza che diventi insostenibile, no? Tutto questo. Cosa significa questo? Significa una cosa molto semplice, che quello che disse a suo tempo la Merkel nel 2015, non so se lo ricordate, wir schaffen das, ce la facciamo, no? Accogliere chiunque, è una sciocchezza. Ed è probabilmente, questa è la mia posizione evidentemente, è una sciocchezza che fa comodo ai padroni, no? Perché evidentemente questo significa avere manodopera a basso costo, con pochi diritti, e ricordo perfettamente che all'epoca, quando ci fu questa posizione della Merkel, sempre sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, comparve un trafiletto fantastico che diceva sì sì, siamo molto d'accordo su questo, beh certo queste persone non potranno avere tutti i diritti che hanno i tedeschi, no? Ovviamente cosa significa questo? Significa che tu crei subito, automaticamente, un sottoproletariato che preme e, diciamo, contribuisce a tenere bassi i salari dei lavoratori, no? Allora, questo è esattamente quello che è successo ed è, tra l'altro, uno dei motivi, probabilmente, si può ricostruire anche in questo modo, è stato uno dei motivi che ha consentito al padronato tedesco di mantenere quella che loro chiamano moderazione salariale e che io chiamo salari che non recuperano la crescita della che non sono commisurati alla crescita della produttività del lavoro e quindi maggiore plusvalore, eccetera, non soltanto negli anni immediatamente successivi alle riforme terribili di Schröder, no? Vi ricordate l'agenda 2010, il fatto dei disoccupati che avevano molti meno diritti e molti meno sussidi, cosa che poi è continuata, ma ha consentito di avere una situazione di questo tipo sino ad oggi sostanzialmente, no? Se uno va a vedere produttività del lavoro e aumento dei salari in Germania, vede chiaramente su cosa è stato fondato per un certo periodo, adesso nulla è più per vari motivi, il successo tedesco, che poi ha agito come un rullo compressore sulle economie dei paesi cosiddetti periferici, tra cui il nostro.
Allora, intermezzo musicale intanto, e poi ci ritroviamo nuovamente con Vladimiro Giacchè per le ultime domande. Non scollegatevi, rimanete connessi. Siamo tornati a Interviste Scomode con Vladimiro Giacchè e la domanda che a questo punto vogliamo rivolgergli è questa. Noi abbiamo dati economici della Germania che sono estremamente negativi e anche le previsioni meno ottimiste sono state smentite e le cifre sono sicuramente a ribasso. Allora, la domanda che va posta è: perché questa crisi economica? Cioè, sicuramente la guerra, sicuramente l'approvvigionamento di gas liquido al posto del gas e del petrolio russo, con tutta una serie di investimenti anche necessari per le infrastrutture per il gas liquido, ha decretato un aumento dei costi soprattutto a carico della Germania. Ma la domanda che noi ci poniamo è se questa crisi in realtà abbia origini lontane proprio in quella che è stata l'annessione della Germania dell'Est. Poi aiutarci a riordinare le idee?
Ma dunque, allora, no, io non, sinceramente non credo che la crisi attuale abbia delle radici così lontane. L'annessione della DDR ebbe degli effetti contraddittori economicamente, perché stroncò l'economia dell'Est, ma diede, qualcuno lo chiamò il boom dell'unificazione, e non era un qualcuno qualunque, perché era von Pirer, che era il presidente della Siemens all'epoca. Diede un'enorme spinta alle imprese dell'Ovest, che si trovarono spalancato un mercato non solo dei 16 milioni di abitanti della Germania Est, che a causa dell'unificazione, di come fu condotta, con un'unione monetaria assolutamente insensata, mise fuori mercato tutto quello che veniva prodotto in Germania Est, ma gli spalancò ovviamente tutta la subfornitura e i mercati anche di sbocco dell'est europeo, della Russia. Di fatto la Germania, la parte ovest della Germania, dopo pochi anni integrato, ha aggiunto alle sue quote di export tutto quello che veniva esportato dall'est, nel mentre l'est ovviamente non fioriva, a differenza delle promesse di Kohl. Ma diventava un peso, no? Nel senso che in questo senso sicuramente c'è una lontana origine anche dei problemi successivi, però va detto che l'altra parte della Germania invece su questo ha prosperato. È chiaro che non è, si è creato una sorta di mezzogiorno nel centro dell'Europa, non è una definizione mia, insomma, per cui uso questa affermazione perché capiamo subito di cosa stiamo parlando, no? Si è creata un'area di sottosviluppo all'interno di un paese che si sviluppava. Ma il punto non è questo, il punto, le radici della crisi attuale sono ovviamente quelle che prima dicevi, Federico, ma ce ne sono altre due. Quella del costo dell'energia è sicuramente un tema enorme, perché è assolutamente una componente del costo della produzione manifatturiera che è determinante. E attualmente questo costo è un quinto, è 5 volte quello di un'impresa concorrente statunitense, no? Per cui di cosa stiamo parlando? Ma non è solo questo. La verità è che il modello di sviluppo tedesco era basato in parte su una cosa che dicevo prima, cioè sul fatto che, ma questo dagli anni 50 in poi, non si trasferiscono i guadagni di produttività interamente ai salari. Questo fa sì che la dinamica inflattiva sia minore di quella di altri paesi, che invece, dove invece per motivi storici o di lotte si riusciva ad avere una maggiore commisurazione, diciamo, dei salari e la crescita della produttività. Questo rendeva i prodotti tedeschi più competitivi, con un prezzo però. Qual è il prezzo? Di una domanda interna che era contribuiva meno di quanto avrebbe potuto e dovuto alla crescita economica. Primo elemento aggiuntivo. Secondo elemento aggiuntivo, una riduzione, siccome le cose comunque andavano bene alle esportazioni a prescindere, non c'è stata una spinta molto forte negli ultimi decenni, direi, agli investimenti, sia pubblici sia in parte anche privati. Allora, tutto questo era molto chiaro 10 anni fa, cioè io la prima edizione di questo libro sull'unificazione è del 2013, la seconda è integrata con documenti secondo me molto importanti, è del 2019. Nella prima edizione io parlavo delle critiche che una parte degli economisti statunitensi muoveva alla Germania nel 2013, e queste critiche erano, riguardavano gli investimenti e in parte critiche anche provenienti da un pezzo del mondo accademico tedesco minoritario, parlavano del fatto che appunto non c'era una sufficiente spinta ai consumi perché i salari erano troppo bassi. Per cui è stato costruito un modello, diciamo, mercantilistico, tutto basato sulle esportazioni, e questo modello è franato nel momento in cui aumentano i costi dell'energia, gli sbocchi, lo sbocco verso la Cina, che è stato il grande surrogato della crisi nei paesi periferici cosiddetti d'Europa, anche quello è venuto meno. Qui voglio fare una piccola precisazione. Quando è scoppiata la crisi, la cosiddetta crisi del debito, che in realtà è una crisi della bilancia commerciale della Grecia e di altri paesi, e che era fondata precisamente sul fatto che quel meccanismo, io sono più competitivo perché appunto c'è moderazione salariale più che altrove, allora quello lì è un modello che la Germania ha adottato dagli anni 50 del secolo scorso, l'ha introdotto Ludwig Erhard, l'ha teorizzata questa cosa. Allora però, se in una situazione di cambi flessibili, se io faccio una politica di questo genere, il mio concorrente che non riesce a starmi dietro, cosa succede? Succede che la sua moneta, ma senza che neanche lui lo voglia, per dinamiche di mercato, che la sua moneta viene svalutata. Ok? In questo modo mi riacchiappa, no? Cioè non rende, come dire, un divario incolmabile la competitività di prezzo. È chiaro che in un regime di moneta unica tutto questo non può avvenire, per cui chi fa quella politica, che è una politica non cooperativa, una politica aggressiva, mercantilisticamente aggressiva, vince e spiana gli altri, come è precisamente quello che è successo, no? Per un certo periodo la Germania ha avuto avanzi commerciali, ma li riciclava il surplus con prestiti ai paesi periferici che compravano le sue merci. Dopo la crisi del 2008-2009 anche questi prestiti vengono meno, riportano a casa i soldi, anche perché avevano problemi sostanziali a casa loro. E cosa succede? Quello che noi tutti pensavamo all'epoca, diceva, questi qui stanno tagliando il ramo su cui sono seduti, no? A breve andranno in crisi anche loro, perché poi significa un'esportazione di meno. Questo non è avvenuto perché? Perché la Germania ha avuto la capacità in quegli anni di riorientare una parte fondamentale del suo export verso la Cina. Non ci crederete, ma nel 2019 la Germania esportava in Cina più di quanto, e aveva un avanzo commerciale verso la Cina. Era l'unico paese europeo, credo per qualche anno assieme alla Finlandia, nella politica commerciale verso la Cina. Allora, questo secondo puntello è venuto meno, perché con la crisi, ovviamente, con la pandemia, eccetera, la Cina ha cominciato a importare di meno, sono cominciate a crescere delle tensioni commerciali alimentate dagli Stati Uniti, ma che sono un altro, come dire, azzoppamento per l'economia tedesca. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream, loro o i loro vassalli ucraini, e contemporaneamente stanno forzando una politica di dazi molto violenti nei confronti della Cina. Chi ci rimette? Chi commercia di più con la Cina? Cioè, ancora una volta, la Germania. Per cui viene meno quell'elemento. Viene fuori tutto l'effetto di scarsi investimenti, che è una cosa notissima, cioè economisti come Fratscher, come Boffinger lo dicono da anni questo. E abbiamo visto nei giorni scorsi, ieri, c'è un ponte sull'Elba a Dresda, si è afflosciato, no? Sono quelle cose che noi siamo abituati a vedere dalle nostre parti, no? Allora, quello lì è una riparazione che dovevano fare, hanno iniziato 6 anni fa, ancora non hanno finito, no? Questo per dare un po' un'idea. Per cui, se noi mettiamo assieme tutto questo, il costo dell'energia, il mercato della Cina che si va chiudendo, no? Per spinta politica, consumi interni troppo bassi perché i salari non hanno avuto la parte che meritavano, deficit di investimenti, è una ricetta perfetta per la depressione economica. Questa è del tutto evidente che le cose stanno in questi termini. Il governo tedesco ci ha messo del suo, sia quello attuale sia i precedenti, in particolare si sono inventati questa norma delirante aggiunta alla Costituzione, per cui devono fare sempre avanzo pareggio di bilancio, norma di cui la Germania non aveva minimamente bisogno e che è diventata un vero rebus, nel senso che gli ha impedito tutta una serie di manovre, non le hanno potute fare perché avevano questa norma, hanno provato, come spesso fanno, a truccare le carte, cioè a far passare degli investimenti statali come qualcosa di diverso perché li faceva magari una controllata che però era sempre dello Stato. Insomma, non sto a perdere tempo a farlo perdere a voi su questo, però il risultato qual è? Che sono azzoppati, non possono spingere su investimenti per colpa di questa clausola più di tanto, non lo vogliono neanche fare perché per cultura, in particolare i liberali, hanno un approccio completamente sbagliato su questi temi, e quindi sono in una situazione, sono in un vero e proprio cul-de-sac economico, da cui potranno uscire soltanto se su qualcuna di queste variabili cambieranno rotta, cosa che in questo momento non è facile, ma è esattamente quello che dovrà succedere. Da questo punto di vista, un partito come quello della Wagenknecht in questo momento è anche un partito, come posso dire, dell'economia, cioè è quello che consente, che potrebbe ridare fiato all'economia, ad esempio perché spinge per salari più elevati, no? E quindi questo potrebbe essere uno degli elementi, non può essere il sole, ma uno degli elementi di un recupero. Però francamente in questo momento mi sembra che prevalgano i motivi che spingono a ritenere che la situazione non cambierà tanto facilmente, tanto presto. Cioè c'è una vera e propria deindustrializzazione in corso. Cioè il primo elemento, quello dell'energia, ha comportato una vera e propria deindustrializzazione. Cioè ci sono imprese che non fanno più industria in Germania e pensano di trasferirsi all'estero, o che stanno perdendo i loro mercati di sbocco. Cioè è veramente una situazione molto complessa.
Ecco, un'ultima domanda per chiudere il ragionamento con Vladimiro. Quindi noi oggi abbiamo provato a dare una informazione esaustiva, insomma, nei limiti di una corrispondenza via radio sulla situazione tedesca. Però c'è anche un punto ormai all'ordine del giorno che riguarda il rapporto Draghi sulla produttività. Ora, Vladimiro è abituato anche negli ultimi anni soprattutto a riflettere non solo di storie ma anche di economia. Ecco, in poche battute una valutazione di questo rapporto, e in particolare poi anche un cambio di rotta dell'Europa rispetto alle politiche di Maastricht, del contenimento della spesa pubblica, della riduzione di spesa, delle delocalizzazioni. In quel documento, in quel rapporto, si parla criticamente del nanismo industriale, si parla anche di una forma anche di neokeynesismo di guerra, cioè di impulso alla produzione, alle aziende militari e alle tecnologie dual use. Se tu dovessi in poche battute spiegare che cosa è questo rapporto sulla produttività, cosa ci potresti dire?
Che è un rapporto in cui un signore che ha privatizzato l'impossibile in Italia negli anni 90 ci spiega che il mercato ha i suoi limiti, e lo stesso signore che nel 2011 ci ha mandato una lettera che ha provocato delle politiche austeritarie sbagliate, ci dice che bisogna fare debito pubblico. Purtroppo ci dice che bisogna farlo per riarmarsi, e questo non solo è, come avrebbe detto Talleyrand, è peggio che un delitto, è anche un delitto, ma è peggio che un delitto, è un errore. Perché è un errore? Per un motivo molto semplice, che oggi quello che gli stati europei spenderanno per le armi lo spenderanno per comprare le armi di qualcun altro, indovinate facilmente di chi. Più in generale è chiaro che dal mio punto di vista bisogna opporsi, questo fa parte, cioè non è, come posso dire, possiamo evidenziare la contraddizione rispetto a quello che si diceva prima, ma non è progressivo. Cioè il momento, quando io ti dico e fra l'altro nel report c'è scritto, però le politiche fiscali dovranno essere estremamente rigorose, in altre parole. Dovremmo continuare a prendere soldi dalla sanità, prendere soldi dalla scuola, definanziare l'istruzione, eccetera, perché per fare più debito che servirà a comprare delle armi. Fantastico, no? Ecco, questa è la nuova Europa che ha disegnato in quel rapporto Draghi. Dopodiché, secondo me, va criticata per due motivi. Il primo è questo, che non è una politica assolutamente sbagliata, pericolosissima, terribile, insomma, nei suoi effetti potenziali. Ma non funziona neanche, cioè bisognerebbe convincerlo che se è in buona fede, cosa di cui francamente ho dubbi, non funziona, perché il complesso militare industriale non si trova qui, si trova altrove, e sarà quello che intercetterà le commesse, eccetera, eccetera. Dopodiché, sulla contraddizione rispetto a quello che ha fatto e ha detto sinora, insomma, è facile giudicare, diciamo, non, però insomma, si è dato molte volte che nel mondo politico appunto ci siano contraddizioni di questo tipo. È molto interessante che ci sia, perché evidentemente siamo in un cul-de-sac tale a livello europeo che bisogna tradire le politiche precedenti. Il problema è che non è un tradimento vero questo, no? Perché è evidente che se il mio problema è fare debito, si parla di 800 miliardi all'anno, per fare delle armi, francamente, insomma, non so se è peggio o meglio di una politica neoliberale classica, cioè il keynesismo militare che abbiamo conosciuto, che abbiamo visto, su cui abbiamo anche scritto diverse cose negli anni 2000. No, a proposito degli Stati Uniti, insomma, diciamo, non è meglio del neoliberismo dispiegato, e può accompagnarsi con questo, perché io posso benissimo pensare a politiche violentemente antipopolari e diciamo tagli di spesa pubblica su tutto tranne che appunto su questo.
Noi ringraziamo Vladimiro Giacchè, Peppe Severino in regia. Abbiamo parlato di Germania, abbiamo parlato infine anche del rapporto sulla produttività di Draghi, della recente storia tedesca, delle elezioni in due Länder, ma anche poi di che cosa è avvenuto con l'annessione della Repubblica Democratica Tedesca. Ringraziamo Vladimiro Giacchè e a risentirci su Interviste Scopo.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.